La questione fondamentale è sempre questa: insegnaci ad amare, lasciamoci amare, diffondiamo l'amore che riceviamo. Ma bisogna trovare in ogni tempo la forma, il passaggio, la condizione per cui un giorno di memoria e stupore, la parola è presente, si fa corpo di figlio. Perché questo, il farsi corpo del figlio, è il principio rivelatore dell'amore. L'amore viene prima, viene dalla stessa generazione eterna del figlio, ma quando il figlio prende corpo, abbiamo appena cantato per tutti annuncio d'amore. Come si arriva lì? Come si riprende da lì? Possiamo rispondere con alcuni passaggi graduali, mettendo a frutto lo sviluppo della riflessione, ma anche un po' il contributo prezioso di alcuni interventi di questi giorni. Per esempio, e per primo, il messaggio di Francesco su Twitter proprio di oggi. Non si può separare la Chiesa e Cristo. La grazia del battesimo ci dà la gioia di seguire Cristo nella e con la Chiesa. Incrocia proprio, sostiene le riflessioni che stiamo facendo. Se si separasse la Chiesa da Cristo, come potremmo storicamente, con certezza, qui e ora, tornare al momento in cui la parola presente si fa corpo di figlio? Ci fa ripercorrere fino lì la storia, che ci fa ripartire da lì per ogni storia di persona, ogni storia di famiglia, ogni storia di comunità, ogni storia di popolo. Possiamo mettere accanto a questo la conclusione di un articolo, non di oggi, ma di alcuni giorni fa, che commenta quello che Francesco ha detto sulla donna. È un articolo di Sequeri, l'avrete letto o lo potrete leggere. E Sequeri, raccogliendo quanto viene da Francesco, azzarda poi alcune ipotesi, ma non per speculazione, ma per sollecitare, secondo me almeno, la comprensione di un passaggio fondamentale che oltretutto ha bisogno per essere realizzata della sapienza della donna. Il titolo dell'articolo è proprio La sapienza delle donne, il Papa e il futuro della Chiesa. Vi leggo soltanto una parte, ma poi soprattutto la conclusione. La Chiesa è femminile perché sposa e madre. Si deve andare più avanti, non si può capire la Chiesa senza le donne attive in essa. Questo è il testo di uno dei passaggi di Papa Francesco. L'icona materna e sponsale della Chiesa è abituale. Il suo consumo sentimentale è talora al limite dell'innocuo, se non del patetico. Immaginiamo di dover declinare l'icona, come dice il Papa, con la potenza di iniziativa e di inventiva delle donne. Allora, ecco l'ipotesi. Mettiamo che le donne si propongano da adesso di incalzare gli uomini, a battersi per la generazione che arriva, orfana di senso, predestinata alla selezione competitiva e al narcisismo mortifero. Mettiamo che le donne si battano nel pensiero e nell'azione per la potenza generativa e la passione fraterna delle nuove creature, invece che per i privilegi della loro prepotenza autoriferita e protetta. Mettiamo che alle donne sia integralmente restituita da domani autorevolezza e dignità di parola nell'interpretazione dei segni dei tempi e della volontà di Dio, la stessa che Gesù riconobbe a Maria quando la madre gli impose elegantemente un miracolo al di fuori del tempo stabilito, oltre le regole previste, per evitare alle due giovani creature di Cana la mortificazione della loro festa più bella. Insomma, e riprende, mettiamo che proprio alle donne, nella Chiesa stessa, sia chiesto di riaprire la strada per una nuova sapienza della compassione per le creature. Potremmo anche dire per la tenerezza verso le creature, per le creature. Per una intelligenza non predatoria delle risorse, per una sensibilità non strumentale della prossimità, per una bellezza non ornamentale dell'habitat e per il dialogo e l'alleanza dei popoli sui fondamentali dell'umano comune, che solo le donne conoscono a fondo. E mettiamo pure che i maschi siano capaci di fare un passo indietro anche nella Chiesa per restituire alla polifonia delle voci il suo equilibrio. Ecco il punto che si ricollega con la domanda fatta dopo il 5T su Twitter. Affinché la nuova evangelizzazione insegni persuasivamente la generazione del figlio, figlio con la F maiuscola. E quindi io interpreto nel senso che l'evangelizzazione nuova insegni persuasivamente il mistero dell'incarnazione, permanente presenza di Cristo in mezzo a noi. E non solo l'avvento del regno di Dio. Non pensi che ripartirebbe anche la storia, insieme con la felicità dell'annuncio? Allora, per ritornare al principio e ripartire dal principio, non un principio teorico astratto, non un principio intangibile, anche se accettato, ma a carne e sangue. La generazione del figlio, cardine della salvezza. Pare che in un corso di esercizi ci siamo soffermati su questo. Caro cardo salutis, proprio il mistero di questa carne del figlio di Dio, al grembo di Maria e cardine della salvezza. Allora può ripartire la storia, altrimenti restano parole senza carne. Questo aggiungo io. Ma aggiungo a commento di questo passaggio finale sintetico. Può ripartire la storia, fatti dopo fatti, carne dopo carne, attraverso la sapienza della donna che legge a fondo i problemi e quindi custodisce e trasmette questo mistero. Sì, lo diciamo anche per le donne consacrate e vergini, che non è che sono esenti da questo e non è che sono infeconde per questo, potrebbero anzi avere una fecondità ulteriore, già immediatamente agganciata e generata dal principio e col sapore dell'eschaton, del compimento, non di una vaga eternità, di un compimento dell'umano. Allora la sapienza della donna è decisiva, come è stato per Maria. Insieme, grazie alla felicità dell'annuncio, l'annuncio gioioso può dare forma concreta alla sapienza che rimette al centro l'incarnazione. Io l'ho letto così, ecco, questo articolo che è più ampio, che è una premessa, ma che secondo me ha una sua originalità, soprattutto nella conclusione. E mi sembra molto pertinente alle domande che ci poniamo e al mistero che cerchiamo di tenere vivo o di cui diventare sempre più consapevoli. E anche questo canto, non scelto da me, ha dentro spunti precisi per questo. Ma non solo questi testi attuali. Quello citato di Papa Francesco, che è proprio di oggi, ma anche nei giorni scorsi c'erano dei messaggi via Twitter con più o meno gli stessi rimandi di fondo. Ecco. Sia questo di alcuni giorni fa, Nisqually, ma anche nella liturgia di oggi. Non l'abbiamo commentato, ma la conclusione, quindi la consapevolezza della grazia che va portata nella vita, corpo e sangue che camminano e rimostrano ancora lo stesso dono del Verbo incarnato, essere stati resi partecipi dell'unico pane, dell'unico calice, poiché ci concedi la gioia di essere una sola cosa in Cristo Signore. Esattamente come lui ha pregato, esattamente come lui da sempre vuole, perché così vuole la sua Chiesa, la creatura uscita dal suo cuore trafitto, dal suo costato di nuovo Adamo, carne e sangue, una sola carne, un solo sangue. E se la nostra vita non si trasformasse da questo, a caso, a motivo di questo mistero, noi è come dire che non saremmo in contatto con Cristo. Se il contatto è vero, trasforma la nostra carne, il nostro sangue, la nostra concretezza di esperienza quotidiana. A poco, ma lo trasforma. Così da avere dentro la gioia dell'annuncio, il riferimento fondamentale, facendolo continuare, come efficacia misterica del mistero dell'incarnazione e la capacità di camminare nel mondo, andare incontro all'umano, donando ciò che è specifico di questa fede nella quale non solo siamo cresciuti, ma abbiamo scelto di consacrare la vita al Signore per una perenne diaconia, cioè per essere in modo permanente in uno stato di comunione. Lo rileggo così in questo momento, quello che sta scritto per voi. Allora, accompagnati e confermati da questi riferimenti che ci vengono incontro autorevolmente, vediamo di aggiungere ancora, ma questo brevemente, per passare poi alla lettera agli Efesini, due perché. Amare la Chiesa, ho detto lasciarci amare nella e dalla Chiesa, da Gesù, tramite, da Gesù, nella e tramite la Chiesa. Tanto quanto non è possibile separare Gesù e la Chiesa, appunto. Come ci ricorda continuamente Papa Francesco. Allora, il primo perché di questo pomeriggio è detto didascalicamente come una forma sintetica di tanti messaggi e di tante risonanze tra ieri e oggi. Nella Chiesa siamo richiamati per diventare più consapevoli e riconsegnati per diventare più disponibili alla verità, all'amore. Perché la nostra esperienza di fede sia un'autentica esperienza di luce e di amore, di verità e di amore. Lumen Fidei ha dentro pagine molto belle e concrete a questo riguardo. Richiamati e riconsegnati, non richiamati dall'esterno, richiamati come tante grida senza effetto, o come tante leggi che non hanno nemmeno il pregio di indicare il male a sufficienza e con chiarezza, quando anche non avessero l'efficacia operativa, ma almeno indicare. O addirittura contraddittorie come alcune leggi ancora in discussione. Richiamati profondamente da quell'azione dello Spirito che ci raggiunge proprio perché abita la Chiesa e non è racchiusa nella Chiesa. Attenzione, siccome non è racchiusa nella Chiesa, ma al tempo stesso allarga sempre più i confini della Chiesa, soprattutto i confini interiori di ciascuno nella Chiesa. Stiamo attenti a non cercarlo chissà dove, dimenticando che il luogo fondamentale, l'habitat fondamentale è il sacramento della Chiesa. Va oltre, esce, ci fa uscire. Siamo richiamati a questo da Lui, che sta dentro fino a creare un dinamismo che va oltre, che va fuori, che va incontro. Perché la Chiesa tante volte è ripiegata su se stessa? Non è la Chiesa in sé ripiegata su se stessa, è perché ha dentro tante persone ripiegate su se stesse. Se in 12 siamo ripiegati su noi stessi, non potremmo, ecco, tanto per spiegarmi, ovviamente, non potremmo certo partecipare a una chiesa che esce da sé. Richiamati e riconsegnati, cioè rimessi dentro una disponibilità di amore e di fede, di amore e di carità, di luce, di vita. E il secondo perché, dopo diamo per conclusa questa sequenza di perché, ma è solo un indice questo, ecco. Perché per amare il mondo come Gesù e il Padre, noi dobbiamo ogni giorno riconvertirci. Per percorrere le vie dell'umano e portare il Vangelo dell'umano, noi dobbiamo essere sorretti da una comunio vigorosamente riconosciuta e con un livello intenso, profondo, partecipata. È come se dicessimo con un'immagine che la vita diventa robusta, cresce, va, cammina, ma è sempre ripresa dalla vitalità del grembo che l'ha generata. In questo caso non è il grembo della mamma, ma il grembo della madre Chiesa, che siccome è fecondo per la potenza dello Spirito, continua a operare, rigenerandoci, purificandoci, per vivere da adulti e non semplicemente venire alla luce, ma camminare da adulti nella luce, nella verità, appunto, nell'amore, con tutto il nostro essere. Non possiamo prescindere dalla fecondità della Chiesa per vivere da adulti nel mondo. È un perché inclusivo, ultimo. Se vogliamo dire, parafrasando la preghiera ultima della liturgia di oggi, non potremmo vivere come un unico corpo se non siamo continuamente rinnovati dalla partecipazione al sacramento dell'unico corpo di Cristo che ci rende sempre più in modo consapevole e impegnato testimoni di questa verità e di questa consapevolezza. Diversamente sarebbe come pensare che dopo un po' di chilometri l'acqua si è staccata dalla sorgente e è ancora limpida, no? Non è più limpida. È limpida la sorgente, poi man mano può essere continuamente purificata, ma se si stacca dalla sorgente, alla fine non scorre neanche più, scorre a vuoto. Va bene, insomma, perdonate questo esempio. Allora credo che ci siano tanti perché, ma che si intrecciano e si rinvigoriscono insieme, ci mostrano molte facce, molte componenti e dimensioni di questa esperienza. Alcune le abbiamo un po' più esplicitate, altre magari lo faremo qua e là. Ecco. Però proprio perché siamo arrivati a questo punto, allora io sosterrei un po' per confermarci e star dentro in modo gioioso a questo mistero di comunione, sui primi 9-10 versetti nel capitolo 4 della lettera agli Efesini. Dopo per oggi concludiamo. Il testo ve l'avevo già indicato, quindi prendiamo atto di chi è colui che scrive. È Paolo, prigioniero a motivo del Signore. Prigioniero in due modi. Prigioniero perché è proprio in carcere, ma prigioniero perché è posseduto dal Signore e proprio questa sua comunione di vita con il Signore. Questa vita spesa per l'evangelizzazione. Questo annuncio che è stato il vero dinamismo della vita di Paolo, lo può mostrare come un gioioso prigioniero del Signore. A tal punto da non aver temuto la prigione fisica, quando il motivo di questo è appunto l'Evangelo. E quindi diciamo anche che uno così è uno che conosce un po' più da vicino, ecco. Non solo per la sua intelligenza, ma proprio per la sua esperienza. Che cosa vuol dire evangelizzare? Che cosa vuol dire seguire il Signore? Che cosa vuol dire legare la vita a Lui, al Signore? I testi di Paolo che spiegano questo sono tanti, alcuni li abbiamo a volte ripresi in questi anni, non sto adesso a riprenderli. Ho fatto questa piccola introduzione parlando dell'Apostolo, prigioniero motivo del Signore, per dire come la ricchezza di rivelazione, la bellezza del contenuto che ci viene dato e su cui sostiamo un po', certo viene dal Signore, avviene dal Signore attraverso la vicenda di Paolo, che può dire questo non perché è automaticamente ispirato, ma perché è docile allo Spirito fino a non perdere a qualunque costo la comunione con il Signore. Il suo servizio alla Chiesa è fondato su questo. E scopre chi è la Chiesa, com'è proprio in rapporto al mistero di Cristo, viceversa, scopre Cristo dentro la vita della Chiesa. Abbiamo commentato un'altra volta la conversione di Paolo. Quando scopre che il perseguitato Cristo vive nei suoi discepoli a Damasco, una pagina del libro degli Atti che ci mostra l'unità di Cristo, della Chiesa e quindi come chi tocca l'uno tocca l'altro. Nel caso di Paolo prima come persecutore, nel caso di Paolo adesso come credibile rivelatore della bellezza del mistero al quale si è affidato e per il quale e nel quale vive. Ci raccomanda di comportarci in maniera degna della chiamata che abbiamo ricevuto, sempre al primo versetto. E qual è questa chiamata che abbiamo ricevuto? È la chiamata alla fede. È la chiamata a diventare testimoni, a vivere la fede fino alla confessio fidei e quindi a offrire la credibilità della testimonianza. E qual è il modo degno di vivere questa chiamata, arricchita poi dalla particolare consacrazione nel vostro caso, nel mio caso? Chiamate che mettono a nudo ancora di più le fragilità di ciascuno di noi, evidentemente. Le chiamate sono sempre più impegnative delle nostre capacità. Ma qual è la maniera degna di vivere questa chiamata? Paolo lo dice nel versetto 2. E lo stile, la maniera degna corrisponde allo stile dell'umiltà, della dolcezza, magnanimità. Questo e subito dopo, nella seconda parte del versetto 2, dice una parola che non vorremmo dover vivere, ma dice una parola che un po' ostica. È la conferma e la prova dell'amore vero, per cui ognuno di noi esce da sé, non per sé, ma per l'altro, l'altra, gli altri, sopportandovi a vicenda nell'amore. Certo, la mentalità contemporanea ha scanciato la dimensione del sacrificio, anche della sopportazione, dell'esercizio della pazienza. Quando si deve passare per questo, allora vuol dire che non c'è più l'amore. E certo, non c'è più perché smetti di crescere nell'amore, se non passi attraverso questo. No, non è facile amare, ma amare è il modo degno di vivere, è il modo di vivere degno della chiamata che ci è stata data. La chiamata non è che ci è stata chiesta, ci è stata data come un dono. Ricevono, là c'è scritto che voi avete ricevuto in quel giorno al presente, ricevono la consacrazione, ricevono, come un'impronta che vi caratterizza. Ognuno di questi aspetti merita un piccolo esame di coscienza, neanche piccolo. Un esame di coscienza quotidiano, senza affanno, ma attenzione, come si reagisce, perché ci si chiude, perché si rende la vita difficile. Che cosa ci aspettiamo dagli altri e che cosa ce ne viene, che cosa invece noi diamo, eccetera. Umiltà, dolcezza, magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Anche qui vincolo è una parola che non piace nella cultura di oggi, nella sensibilità di oggi. E non è un qualcosa che si impone dall'esterno, che ci toglie libertà. È la forza di una risposta al Signore e alla sua azione in noi, tramite la sua Chiesa, quindi è sempre un'azione di configurazione, di comunione. Non è mai per un bene individuale, per una crescita singolare, ma che diventa nella circolazione dell'amore, nella reciprocità dei rapporti, il bene dell'organismo intero della Chiesa e quindi il bene che si diffonde come osmosi, come testimonianza che porta dentro la vita questo bene stesso e lo rende operante lì, dove sei, dove incontri chi magari non vorresti incontrare. E il vincolo dice piuttosto saldezza, profondità. Dice che da qui non ci esco, anche se qui non ci riesco, qualche volta per le mie fragilità o per il punto del cammino in cui sono, eppure ci sto dentro. L'unità dello spirito è un bene più grande di ciascuno di noi. Ed è in questo vincolo che non sono tanto trattenuto, ma che sono salvato e che sono continuamente amato e quindi ricondotto alla ragione profonda del mio essere in relazione perché in comunione. La relazione è una parola generica, comunione è una parola specifica che sostiene e rende bella la genericità, la rende praticabile. E dopo queste annotazioni, come note che ci si avvicinano e ci dicono: oh, verifica. Sorgi, svegliati, ricomincia. L'annuncio grande, convinto, forte, non di un mistero nascosto e chissà che cosa sarà, ma di una dimensione presente e operante. E man mano che ne divento consapevole e mi consegno a questo, la capisco, la capisco. Cioè sto a vedere quanto consegnarmi e quanto consegnarmi non la capirò mai. Dirò che la so. Lo so che è così, lo dirò, ma è falso in quel momento lì. Perché se stai prendendo le distanze, se stai a vedere, se sei trattenuto dall'incertezza, non potrai mai gustare la densità, la ricchezza di questa verità che viene qui annunciata, come una dimensione che si sperimenta e non neanche come un optional da verificare, prova, vedi se ti va bene. È lo statuto nuovo della vita del cristiano, del discepolo di Gesù, nella forma concreta, nuova, che deve continuamente, sempre di nuovo e di più apparire, manifestarsi, non nell'apparenza effimera di tante cose che circolano oggi, ma nella manifestazione corposa, credibile, nella concretezza di comunione carne e sangue, con Gesù ed ecco la Chiesa. Che non sta in mezzo, appare, si manifesta, sei tu, ma non sei tu e basta, sei tu già Chiesa dentro questo, un solo corpo, un solo spirito. come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati. Ancora quella della vostra vocazione, che certamente si compirà. Perché è chiamato così, sta qui la tua realizzazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo corpo. Non c'è più adesso in questo testo, ma c'è nel testo della liturgia, c'è in altri testi dell'Apostolo Paolo. Lui stesso ricorre all'immagine del corpo per descrivere la Chiesa. E nel corpo c'è il capo che è Cristo, la lettera agli Efesini è proprio forte in questo. E ci sono le membra, ciascuno di noi. Anzi, addirittura fino a dire che è Cristo e la Chiesa il Cristo totale, non il Cristo e la Chiesa, più vicini possibile, ma due soggetti diversi. No, il Cristo ha la sua pienezza nella Chiesa, che appunto è il pleroma di Cristo, è il compimento. Anche questo l'abbiamo già meditato una volta in questi anni, proprio come testo specifico della lettera agli Efesini. Il Cristo capo, il Cristo corpo, ma non sono due realtà. È un organismo così vitale che è insieme teandrico, è come l'incarnazione. Non si spiega la Chiesa senza l'incarnazione. Ora si guarda come si possono guardare tante altre realtà, poi ci si sorprende un po' come mai dopo 2000 anni c'è ancora, proprio constatando tutti i limiti delle persone c'è ancora, ma chissà perché. Ma bisogna entrare dentro in questa profonda comunione tra la nostra carne e la carne di Cristo, che è la carne della Chiesa, il corpo della Chiesa. Anche su questo abbiamo una volta meditato: il corpo di Cristo è l'Eucaristia, il corpo di Cristo è la Chiesa, il corpo di Cristo sei tu, perché è membra viva di Cristo, del suo mistico corpo. Allora si vedranno cose più grandi di queste, l'ha detto Gesù, non lo dico io adesso. Ha detto Gesù, riferendosi ai suoi discepoli, all'opera dello Spirito e quindi all'opera della Chiesa e dei testimoni che sono formati da quest'opera materna, sponsale della Chiesa. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Se noi tenessimo questa sequenza in tutto il suo dinamismo, che bussa alla nostra porta, alla porta del nostro cuore, alla porta della nostra coscienza, ogni volta che siamo lì che dobbiamo decidere con chi, come, fino a che punto mi gioco, fino a che punto ci sto. Questa è la comunio che viene prima di noi, perché esiste prima di noi, ci è donata fino a rendercene partecipe e fino a prendere noi stessi pazienza infinita di Dio, bontà sua, fino a prendere in noi stessi la forma del capo, perché lo Spirito è unico e non può mettere in contraddizione il capo e le membra. Allora è bella la testimonianza cristiana, è bella l'ascesi cristiana, è bello anche il cammino che rinuncia a sé, perché è liberante, non per un chissà quale processo psicologico, ma per questa trasformazione in Cristo della nostra vita col sigillo del suo Spirito. E dentro questa profonda unità, incancellabile unità, che è Dio stesso che si rivela, si dona, agisce, e noi non siamo fatti in serie. A ciascuno è dato una grazia particolare, secondo la misura del dono di Cristo. E nel suo discendere e ascendere, discendere dal mistero di Dio, rivelandosi nel mondo e discendendo fino alla più profonda umiliazione, e per questo ascendere, portando con sé l'intera umanità, che si realizza con la comunione, con la unità, si svela, si compie e si cresce così. E ognuno è insignito in modo inconfondibile di una grazia particolare. Colui che discese e ascese, portando con sé coloro per cui ha donato la vita, porta a pienezza tutte le cose. Porta a pienezza la vita di ciascuno insieme. Ciascuno dentro questa relazione che continuamente lo salva, lo richiama, lo riconsegna. Nei versetti seguenti, ma qui ci fermiamo. Nei versetti seguenti lui mostra anche alcune delle grazie particolari, alcuni dei carismi. L'elenco dei carismi non c'è, anche perché lo Spirito può suscitare sempre nuovi carismi. È un elenco che non si conclude. Però l'Apostolo ne indica alcuni e indica perché e come e per chi devono operare. Qual è l'esito, il frutto dello spendere i talenti che il Signore stesso mette nel nostro cuore, come chiamata, come carisma, come dono, come responsabilità. Ecco. Però, adesso ci fermiamo, riprenderemo domani. Con questi diversi carismi, alcuni sono costitutivi della Chiesa stessa, alcuni sono legati alla creatività, ma non alternativi, creatività dello spirito, ma non alternativi. Evidentemente, i carismi per natura loro non dovrebbero mai entrare in conflitto. Quando entrano in conflitto di fatto, perché c'è qualcosa da purificare ancora per comprendere e per vivere, ma questo adesso non lo voglio fare diventare oggetto di riflessione. Ci fermiamo qui, in questo sguardo alla comunione, e viene prima sia cronologicamente, viene prima anche esistenzialmente. Viene sempre prima di ogni atto nostro, anche il più buono, il più perfetto, il più mirabile, viene sempre prima, è frutto della comunione. Anche se magari in quel momento non ce la vediamo, o ci verrebbe anche da dire, ma stavolta sono stato anche bravo. Ecco. Attenzione che un'insidia può essere dentro anche lì. Questa bellezza positivissima dell'azione del Signore ha una sua delicatezza, non in sé, in noi. La possiamo facilmente sciupare, anzi. più è bella una cosa e più si sciupa con poco, se no sopravvive anche alle sue storture, alle sue sporcizie, una cosa non, di natura sua non bella. Ma se è bella, più è bella e più per poco, con poco la rovini. Mai minimizzare la vita cristiana. Nelle sue esigenze intrinseche. E dilatare il cuore invece per le finalità e le modalità con cui Paolo poi continua dal versetto 11 in avanti ad annunciarci questo mistero. Va bene. Grazie.